Buongiorno amico, certamente felice di essere qui stamattina, in questa bella mattina d'inverno. Il sole splende luminoso, i nostri cuori sono felici. Mentre ero seduto là dentro con il reverendo Mike Wheeler, mentre stava facendo le registrazioni, lo Spirito Santo scendeva sull'edificio e la gente gioiva, i bambini felici. Siamo grati di essere vivi e tra coloro che oggi possono venire nei servizi. Ora siamo grati per ognuno di voi. E mentre gli uscieri là dietro, quando qualcuno è entrato, hanno tenuto dei posti qui intorno. Possono sedersi sul retro dell'altare e su un'altra parte di una panca qui davanti, anche se la gente è entrata un po' più tardi. Ora, la prossima settimana partiremo ora per il giro dell'anno, un altro giro del mondo, iniziando il prossimo, il 12, e questo prossimo mercoledì a Chicago, alla chiesa di Filadelfia e nella campagna. E poi, suppongo, da là noi questa mattina, a partire dal 3 febbraio, inizieremo poi a Lubbock, Texas, nell'auditorio Cotton Bowl a Lubbock, Texas, e poi da là a Phoenix, e poi alla mostra di bestiame tra Los Angeles e Southgate in California, e poi, se il Signore vuole, vogliamo andare a Honolulu da là. Ora, io certamente apprezzo tutte le persone che pregano. Se solo chiedessero al Signore ogni giorno una piccola preghiera per la mia salute, io difficilmente saprete mai da questo lato dell'eternità quanto dipendo da voi che pregate per me quando sono via. Sono stato grato di ascoltare il fratello Tommy questa mattina nella sua testimonianza, come Dio, avendo le braccia aperte, è sempre pronto a ricevervi. Non importa quello che avete fatto, egli ha ancora le braccia aperte per ricevere ogni anima pentita che verrà a lui. Senza riguardo a quello che avete fatto o quanto è grande il peccato, egli è sempre disposto a perdonare. Dio ti benedica, mio giovane fratello. Ora, stavo notando i risultati della riunione di domenica scorsa, le persone per cui si è pregato. Abbiamo dei piccoli colloqui privatamente per far arrivare la gente. Vi dico, vedete amici, il motivo per cui non abbiamo servizi di guarigione qui, voi capite, non abbiamo spazio adeguato per prenderci cura delle persone. Ecco, con me non vengono mai annunciati i servizi di guarigione qui al tabernacolo, anche se preghiamo per i malati ogni volta che sono qui. E gli auditori sono difficili da trovare, così via, voi estranei che siete in diverse parti della nazione che arrivate, non ci sono così tante persone del pieno Vangelo proprio nella comunità o qui nelle vicinanze, ma non tutti quelli che sponsorizzano le riunioni o collaborano nelle riunioni, piuttosto sono persone del pieno Evangelo, perché molti di loro sono di diverse chiese. Non cerchiamo di rappresentare una determinata organizzazione di chiesa, solo cerchiamo, tramite l'aiuto di Dio, di rappresentare il Signore Gesù Cristo e libero a tutti, chiunque. Ho appena, per dire, notato la scorsa domenica nella stanza, c'era un fratello di colore che era stato salvato di recente, pochi mesi fa, e la sua amata moglie, e lei era storpia, aveva un supporto, e lui aveva una bruttissima ernia. E mentre parlavo con lui in termini personali nell'ufficio dei diaconi per un colloquio privato, poiché aveva chiamato in anticipo e aveva fatto delle disposizioni, ogni domenica ce n'è un certo numero che possiamo ricevere ogni domenica. Mi sento, quando sono seduto all'ispirazione dello Spirito Santo, ebbene, una signora era appena uscita da là, era sulle stampelle che aveva lasciato, uscì camminando senza di esse. E quest'uomo, sicuramente credendo il Signore Gesù, ebbene, si è pregato per lui con una grande, bruttissima ernia, e io ho detto, ora, quell'ernia inizierà proprio da questo momento a tornare al suo posto. Ho detto, ora, mentre retrocede, allora guarda come retrocede, poiché ti darà più fede. Vedete, la fede deve basarsi su qualcosa, non solo un pensiero mistico, deve avere qualcosa di base per prendere posizione, la fede deve farlo. Ed ecco il motivo per cui crediamo che la parola di Dio insegna la guarigione divina, liberazione dell'anima, liberazione del corpo, e la basiamo sull'eterna parola di Dio. E ho detto al fratello, ora, affinché tu possa sapere che ti ho detto la verità, perché vedendolo davanti a me nella visione, ho detto, prendi quando andrai a casa e stringi un laccetto attorno a quell'ernia e misurala, e poi taglia il laccetto e non toccarlo più fino a domenica prossima. E prima di venire, prendilo, prendi un altro laccetto e avvolgilo attorno a quello e portami la differenza di gonfiore nei laccetti. Ha detto, lo farò. Beh, ecco il laccetto, circa un pollice e mezzo, ritagliato da esso, così. L'uomo siede qui, proprio in modo che possiate vedere cosa è successo. Ora, qualcosa è avvenuto. Non ho mai in vita mia visto nessuna volta in cui Dio abbia mai detto qualcosa, o detto tramite visione o rivelazione, che non sia stato esattamente nel modo in cui Dio disse sarebbe stato, vedete, proprio esatto. Sua moglie domenica scorsa, venendo, stava camminando col supporto di una stampella o di un bastone da passeggio, e oggi l'ho osservata, lei, là dentro, non poteva quasi camminare, lei, le dissi che il Signore l'avrebbe sanata, aveva un arto che si era irrigidito, e l'ho vista avvicinarsi a quel punto, si era messo il bastone sulla spalla là dentro, ed eccola qui oggi. Là c'è un'altra signora, un'altra di loro da giù. Chi? Quella era, lei era in una condizione tale, con così tante malattie, domenica scorsa, e storpia, e vive laggiù da qualche parte attorno a Georgetown, non è così, signora? O da qualche parte in quel luogo, Georgetown, Indiana. Ha detto, ma fratello Branham, sono anziana. Ho detto, ma anche Abramo lo era, molto più anziano di te, quando gli fu chiesto di credere a qualcosa che era impossibile. E lei l'ha accettato, ed eccola lì. E qui c'è l'altra signora seduta proprio dietro la signora di cui stavo parlando, proprio qui dietro suo marito, la signora di colore, seduta proprio qui, e l'altra signora là dietro. I laccetti, come prova, la stampella è sparita, come prova, Gesù Cristo vive e regna, come suprema prova che Egli è risorto dai morti ed è con noi in questo giorno. Come lo ringraziamo dal profondo del nostro cuore, che Egli vive ancora. Egli non è morto, è risorto dai morti e vivente oggi fra i mortali, sempre disposto, in grado di fare infinitamente al di là di quel che possiamo fare o pensare. Lo lodiamo con tutto il nostro cuore per la sua leale bontà verso di noi. Ora vediamo se ci sono ancora panche là dentro. Bene, ne hanno delle altre che posso possono portarle proprio qui fuori e porle sul palco se volete. Ora, per la lezione di scuola domenicale, noi è spettato a me insegnare solo per una breve lezione di scuola domenicale e cercheremo, se Dio vuole, proveremo a finire un argomento che abbiamo iniziato qualche giorno fa qui nella la chiesa, qualche domenica fa. Ed ora, fratello Junior, probabilmente forse porterebbero, mi chiedo se preferisci sederti qui sul palco e lasciare solo che alcune signore, puoi portarla proprio qui dietro, forse, e renderla meglio di quello che sarebbe. Portala qui davanti. E non appena la classe di scuola domenicale sarà dismessa da quella stanza, ci saranno alcuni posti in più, altri posti pronti. Ora, se qualcuno che è, forse qualcuno affiliato con la Chiesa qui, forse un po' imbarazzante salire o altro per gli estranei, ma se qualcuno affiliato alla Chiesa vorrebbe venire e prendere quei posti, il che probabilmente darà posto a qualcun altro quando entrerà. Ora, oggi studiamo dalla benedetta parola di Dio. Se ricordate, l'ultimo messaggio è stato nel libro di Ebrei. Meraviglioso studiare la parola di Dio, ci dà vita eterna. Gesù disse: investigate le scritture perché in esse pensate di avere vita eterna ed esse sono quelle che testimoniano di me. E quanto è bello sapere che Egli ci ha benedetti da darci la parola vivente. Dio è nella sua parola. Ora, tutti voi andate nelle vostre Bibbie ad Ebrei, il 7 capitolo, e cercheremo di non prendere troppo tempo stamattina, ma solo una breve esaltazione di Cristo tramite la parola, che possiamo farvi vedere ciò che Egli è. E perché siamo qui oggi? Perché il cristianesimo è quello che è, parlando della parola. E fede viene dall'udire, udire la parola di Dio. La parola. Ora, siamo in grado di prendere le pagine e girarle così, ma c'è solo uno che è in grado di aprire la parola, cioè Cristo, perché lo videro in visione come l'agnello ucciso dalla fondazione del mondo. Quando Giovanni guardò e non c'era nessuno in cielo che fosse degno di aprire il libro o fosse in grado o di scioglierne i suggelli, ed egli vide un agnello come se fosse stato ucciso dalla fondazione del mondo, che venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono e aprì il libro. E sciolse i suggelli. Ora egli è l'autore del libro. Parliamo a lui solo un momento prima di volgerci al libro. Nostro gentile Padre celeste, oggi veniamo con grandi cuori di amore profondo per offrire il nostro tributo di lodi e ringraziamento al tuo glorioso nome. Essendo così premuroso di noi, mentre ancora eravamo peccatori, Cristo è morto al nostro posto, l'innocente per il colpevole, portando su di sé i peccati di tutti noi, togliendoli via e pagando il prezzo supremo, soddisfò Dio. Ed egli è risorto per la nostra giustificazione, seduto oggi alla sua destra, per sempre vivente, per fare intercessione sulla nostra confessione. Oh, come ti ringraziamo per questa solida speranza che abbiamo. Quando ogni cosa attorno a noi viene meno, persino la stessa vita mortale, i nostri cuori sono stabiliti su quella speranza eterna benedetta. Molti qui sono bisognosi stamattina, Padre, per il bene del loro spirito, per la loro anima. Preghiamo che salvi non salvati, concedilo, Signore. dai un cammino più vicino a coloro che sono indifferenti verso di te. E preghiamo che tu guarisca tutti quelli che sono malati, affinché possa essere adempiuto quello che è stato detto dal nostro Signore stesso: anche voi farete questi segni. E poiché egli disse che dobbiamo andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo, imporre le mani sui malati e riceveranno guarigione. E vedere qui in questo piccolo edificio stamattina molte persone che erano su stampelle pochi giorni fa, oggi camminano senza di esse, normalmente, sollevati e tenuti in piedi, camminano per il sostegno delle braccia eterne del nostro Signore Gesù Cristo. Quelli che stavano morendo di cancro sono qui, sanati. I tuoi servitori, i dottori, danno testimonianza che non possono più trovarlo. È sparito. Ti ringraziamo per queste cose. Perdonaci per le nostre mancanze e riempi i nostri cuori d'amore. Parlaci tramite la tua parola ora, perché lo chiediamo nel suo nome. Amen. Solo una piccola anticipazione per trarre i pareri della nostra lezione della Scrittura stamattina. Si tratta, abbiamo parlato della sicurezza della speranza che è in noi, donata in modo meraviglioso qui nella lettera di Ebrei. Dopo aver letto come Dio si è occupato del suo popolo Israele nei giorni passati, poi vediamo che la promessa è stata estesa a noi. Essa ci dà una grande sicurezza, mentre vediamo che tutte quelle cose che sono avvenute in passato, in quei giorni, erano esempi di quello che Dio sta facendo per noi oggi, per i suoi figli credenti. Ed ora solo una piccola anticipazione della precedente lezione di scuola domenicale del sesto capitolo di Ebrei. Inizieremo circa al dodicesimo o tredicesimo versetto qui. Perciò che, facendo il Dio le promesse ad Abramo, perché non poteva giurare per alcun maggiore, giurò per se stesso. Sono certo che la classe può ricordare come lo abbiamo esaminato per vedere quello che Dio aveva fatto, come aveva promesso ad Abramo che gli avrebbe dato questo patto, e lo aveva fatto con lui e la sua progenie per sempre. E Dio fece un giuramento, e chiunque faccia un giuramento giura per qualcuno più grande di quello che si è. Quindi Dio stesso non aveva nessuno più grande di lui per cui giurare. Così giurò per se stesso che avrebbe mantenuto questo patto con Abramo. Allora, che solido fondamento! Voi, santi del Signore, se ci avvicineremo a questo argomento oggi con molta sobrietà, calma, senza mai essere agitati, la fede non si agita mai, la fede non si affretta mai. La fede sa di cosa sta parlando. Non avete mai visto il nostro maestro agitato per qualcosa? Stando alla tomba di un uomo morto, egli era tanto calmo quanto lo era quando era seduto sul monte e guardava al di sopra di Gerusalemme. Trovandosi in difficoltà su una barca in un mare agitato e sballottata dalle onde, egli era così completamente poggiato in Dio che non prestò nemmeno alcuna attenzione da svegliarsi. La fede è sempre indisturbata. Ora, qui troviamo che il motivo per cui possiamo essere indisturbati, perché è stata data a nostro padre Abramo e ai suoi figli. E Dio, che diede la promessa, fece un giuramento che l'avrebbe confermata e mantenuta. E l'ha fatto. E troviamo i figli di Abramo non sono giudei all'esterno. Quella era la tribù della discendenza di Abramo. Ma tramite Abramo venne Isacco. Tramite Isacco venne Cristo. Tramite Cristo benedì il mondo. Perché disse ad Abramo e alla sua progenie che era Cristo. E da lì che tutte le tribù della terra sarebbero state portate in questo patto. E il patto fu dato ad Abramo senza condizione. Non Abramo, se farai qualcosa, io farò questo, ma io l'ho già fatto, vedete? Non è quello che facciamo noi, è quello che Egli ha fatto per noi. Niente di quello che potremmo fare meriterebbe qualcosa. Chi potremmo noi, gli ingiusti, mai fare qualcosa per meritare qualcosa davanti al grande Geova Dio e alla sua grande santità suprema? Vedete, noi l'unica cosa che possiamo fare è accettare ed essere grati per quello che Egli ha già fatto per noi. Oh, è così semplice, non è così? E sono certo che molte volte nel pensiero delle persone, cercando di rendere la guarigione divina e così via qualcosa di molto fuori portata, qualcosa di molto lontano, se solo potessi raggiungerla. Potreste immaginare Gesù dire: ora lasciatemi controllare la mia fede, vedere se ho fede sufficiente per fare questo, vedere se dovrò digiunare un po', per vedere se avrò fede sufficiente per fare questo. Egli era perfettamente inconsapevole della fede che aveva. Egli semplicemente lo parlò e sapeva che sarebbe stato così. Proprio come oggi voi siete venuti dalle vostre case, probabilmente volete tornare alle vostre case. Avete detto a vostra moglie o ai vostri cari: tornerò prima o poi dopo mezzogiorno. Come sapete che lo farete? Non cercate di chiedervi: ho fede sufficiente per andare a casa? Ho fede sufficiente per guidare la mia macchina? Voi proprio inconsapevolmente girate la chiave per accendere, vi allontanate guidando e andate a casa, vedete? È la fede inconsapevole che lo compie. Ecco com'è in Cristo. Noi solo inconsapevolmente diciamo solo: questa è la sua parola. Questo proprio pone fine alla cosa. Non c'è altro in merito. E andiamo avanti. Ecco come vengono sanati. Ora, Dio giurò per se stesso: nessuno più grande. Ci sbrigheremo e arriveremo, perché il nostro argomento oggi è su Melchisedec, Melchisedec il grande principe e re. Ora il 14 versetto dice: dicendo certo benedizioni io ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente, perché egli doveva essere moltiplicato in ogni nazione, e il Vangelo tramite Cristo. Ora non poteva farlo sotto la dispensazione della legge, perché non si estendeva così tanto, solo per i circoncisi, e quelli erano i giudei. Ma in questo regno dello Spirito Santo, egli ha circonciso ogni cuore, vedete? Tutte le nazioni. Avrebbe moltiplicato Abramo per tutte le nazioni. E così egli, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Come ci siamo soffermati su questo come? Abramo resistette pazientemente. Resistette e vedere cosa? Il Dio invisibile, come se fosse visibile stando davanti a lui. E dopo la sua resistenza, dopo aver resistito alla dura lotta, ereditò la promessa. Ora, non è strano? Sembra che Dio avrebbe potuto proprio chinarsi e dargli la promessa proprio allora e aver fatto l'opera in quel momento. Avrebbe potuto farlo. Anna, quando era al tempio e stava pregando, ed egli uscì e pensò che fosse ubriaca, e lei disse: non sono ubriaca, ma sto pregando che Dio tolga il mio vituperio. Lui disse: il Signore Dio ti conceda la tua richiesta. Ora, Dio avrebbe potuto porre il piccolo Samuele proprio nelle braccia di Anna. Tutti noi lo sappiamo. Egli è un creatore di ogni cosa. La comanda proprio all'esistenza. Avrebbe potuto metterlo proprio fra le braccia di Anna, ma invece di fare così, avvenne nella procedura normale di 9 mesi, prima che il bambino arrivasse. Avrebbe potuto farlo all'istante, ma non l'ha fatto all'istante. Egli le diede solo la promessa e lei ereditò la promessa. Quando Dio disse a Mosè, quando partì per andare nella terra promessa, tutto quello che ho promesso, disse, l'ho data ad Abramo anni fa, è tutto circondato da mura di Filistei e ogni genere di grandi popoli lassù, guerrieri. Egli disse, ora è tutto tuo. C'erano gli Amorrei, gli Ittei, i Perezzei e tutti quelli lassù, gli Ivvei, i Gebusei, i Filistei, di tutto in Palestina. Ora Dio disse, ve l'ho data, è vostra, ora andate e possedetela. Oh, spero lo vediate, gente. È qualcosa che voglio farvi arrivare per porre la vostra fede dove gli spetta. Molte persone, per quanto trovi, hanno fede se solo sapessero come metterla all'opera. Quando Benjamin Franklin all'inizio trovò l'elettricità, disse, ce l'ho, ma non sapeva cosa avesse. Si fece avanti Thomas Edison e disse, opererà per noi. E non gli importava quanto sarebbe servito. Provò con 10.000 fili, ma tuttavia trovò un filo che alla fine portò l'elettronico, l'elettricità nel filo. Sapeva che c'era una potenza e quella potenza avrebbe operato per il nostro beneficio. E ora abbiamo trovato la salvezza che ci salverà dal peccato, che prenderà la donna o l'uomo più vile, ubriacone, prostituta, e li renderà un figlio di Dio. Ebbene, quella stessa fede, quella stessa potenza che solleverà da quello un uomo o una donna caduti, opererà per noi in molti modi diversi. Guarirà i nostri corpi, se solo possiamo trovare il giusto approccio. Dovete scoprire come farlo. Come se avessi una fattoria su questa collina piena di buon grano turco e fosse proprio quasi morto a motivo dell'acqua e avessi un pozzo artesiano da questa parte della collina. Ebbene, non posso far sì che il pozzo artesiano getti l'acqua qua giù e sul fianco della collina per abbeverarlo, ma devo osservare quella terra e trovare come quell'acqua porta la sua corrente e il corso e portarlo attorno e abbeverare quel raccolto. Lo farò se solo la farò scorrere nel suo canale. Ed è la stessa cosa che lo Spirito Santo è la promessa di Dio. Se solo gli faremo fare il suo corso e non ci mettiamo di mezzo, non mettiamo là i nostri dubbi, perché questo non l'ha fatto e quello non l'ha fatto, ma lasciate che lo Spirito Santo di Dio operi e voi confidiate sulla promessa, farà esattamente quello che Dio disse avrebbe fatto. Abramo era un uomo anziano, 100 anni d'età quando Dio gli apparve nel nome di Dio Onnipotente. L'Onnipotente lì viene dalla parola ebraica El Shaddai, che significa il petto o il seno di una donna. Ora, lui era anziano, la sua forza era finita, ma El Shaddai è l'Onnipotente, il donatore di forza. E tutto quello che Abramo dovette fare per ottenere questa promessa era appoggiarsi proprio a quella promessa. In altre parole, come il bambino verso sua madre e viene allattato dalla madre, dà forza al bambino. E noi facciamo la stessa cosa quando veniamo a Dio e vediamo la sua promessa. Ci poggiamo proprio a Lui e attingiamo dalla sua parola la forza di Dio data nel suo modo di procedere, non prendendo la nostra mente, credendolo soltanto. Dopo aver perseverato, ottenne la promessa. Oh, amo proprio quello. Ora, la stessa cosa funziona per la salvezza, lo stesso opera per la guarigione divina. Come Dio, nel suo grande amore e infinita misericordia, ce l'ha dato. Ora, dicendo, certo, io ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così egli, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Sedicesimo versetto. Perciò che gli uomini giurano bene per un maggiore, eppure il giuramento è per loro suprema conferma in ogni contesa. In altre parole, se viene fatto un giuramento, allora è la fine di ogni cosa. Se venite e dite, fratello Branham, io come cristiano pongo la mia mano sulla Bibbia e giuro solennemente che farò una certa cosa. Se Dio mi lascerà vivere per farla, la farò. Bene, allora per me quella è la fine di ogni dubbio. Vedete, mi avete giurato che l'avreste fatto. E Dio giurò ad Abramo che avrebbe mantenuto questo patto con lui e con la sua progenie per sempre. Dio giurò per se stesso che l'avrebbe fatto. E facendo così, sotto la vecchia legge, quando si faceva un giuramento sotto la vecchia legge, si uccideva un animale, lo si tagliava in due e poi i due uomini che prestavano il giuramento stavano nel mezzo dell'animale e scrivevano su un pezzo di carta un certo contratto. E quel pezzo di carta veniva strappato e dato ad un uomo e all'altro, e prestavano giuramento su questo animale morto che, se avessero spezzato questo patto fra loro, fossero loro come questo animale morto. Quindi Dio, non avendo alcuno per cui giurare, egli giurò per se stesso e prestò giuramento sul corpo del Signore Gesù Cristo, prevedendolo in un simbolo. E nel patto, quando portò Cristo al Calvario, egli fece a pezzi il suo corpo e l'anima, e innalzò il suo corpo per sedere alla sua destra, e rimandò lo Spirito Santo per essere nel cristiano, per fare la stessa cosa qui nella Chiesa che fece in Cristo quando era qui sulla terra, e dimostrando tramite quello che egli ci risorgerà negli ultimi giorni per sedere con lui ed essere con lui nel suo regno. E oggi vedere lo stesso Spirito Santo che era su Gesù Cristo operare nella Chiesa, confermando tutto quello che Dio ha detto. Che speranza meravigliosa fa crescere in noi pensare che siamo suoi figli e benedetti dalla sua presenza. E ora egli è qui con noi come prova infallibile che egli è il Signore Dio che ha fatto la promessa ad Abramo. Ora ascoltate il 17° versetto. Secondo ciò, volendo e Dio vien maggiormente dimostrare agli eredi della promessa come il suo consiglio è immutabile, intervenne con giuramento. A ciò che per le cose immutabili che egli è impossibile che Iddio abbia mentito, abbiamo ferma consolazione, noi che ci siamo rifugiati in lui per ottenere la speranza propostaci. Che speranza meravigliosa! Due cose immutabili! Dio non può mentire ed essere Dio. Ora, se Dio ha fatto una promessa qui nella sua Bibbia, crediamo che la Bibbia è l'infallibile parola di Dio. E se Dio ha fatto una promessa in questa Bibbia, abbiamo questa consolazione e sappiamo che è impossibile che Dio menta. Quindi, quando vediamo che egli l'ha promesso nella Bibbia, lo crediamo, anima, corpo e spirito. È impossibile che egli menta. Ora, se c'è qualche sbaglio, è in noi, non in Dio, perché Dio è obbligato alla sua parola, perché ha giurato per la sua parola. Oh, mai! Sono certo quando arriviamo a vederlo in quella luce, le cose iniziano a formarsi e impilarsi in modo diverso da come erano solite essere. La guarigione del corpo non diventa una finzione, diventa una realtà. Il battesimo dello Spirito Santo non diventa una sostanza emotiva finta, esso diventa una realtà della dimora interiore della presenza del Signore Gesù Cristo per cambiare la vita. Alcune sere fa in una riunione di preghiera un uomo mi ha detto: lo Spirito Santo non è stato dato solo ai 10 o i 12 il giorno di Pentecoste. Ho detto: ebbene allora che ne è dei 120 che erano là in quello stesso momento che l'hanno ricevuto? Che ne è di quelli giù alla casa di Cornelio quando lo ricevettero i gentili? 33 anni dopo, quando Paolo chiese ai i battisti se avessero ricevuto lo Spirito Santo da quando avevano creduto, e impose loro le mani e ricevettero lo Spirito Santo, ponendo in ordine la chiesa di Corinto e gli apostoli nella chiesa a apostoli, profeti, insegnanti, evangelisti, doni di guarigione e tutti quei doni meravigliosi anni e anni dopo la Pentecoste. Allora oggi esso è per ogni credente. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Quanto lontano? Tutto il mondo. A quanti? Ogni persona. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Chi non crederà sarà condannato. E questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno demoni e guariranno i malati e così via. Eccovi, è la promessa di Dio che egli giurò che lo avrebbe fatto. Non importa quanto sorge per cercare di contraffarla o imitarla, quante cose sorgono per cercare di contraddirla o abbatterla, continuerà ad avanzare del continuo per sempre, perché Dio ha giurato per se stesso che l'avrebbe mantenuta. Se manco di predicarla e vengo meno, Dio farà sorgere qualcuno al posto mio che vada con essa. Se mancate di crederla, ci sarà qualcuno che entrerà al vostro posto per crederla al vostro posto, perché Dio ha giurato che l'avrebbe fatto. Oh, che consolazione ci dà! E la parte bella in merito ad essa, mio amico cristiano, è pensare che ora ne abbiamo l'evidenza. L'abbiamo qui in benedizione, l'abbiamo in potenza, l'abbiamo in miracoli, l'abbiamo in segni, l'abbiamo in una fotografia, l'abbiamo in ogni modo in cui Dio l'ha promessa ancor più di quanto ha promesso di darla a noi. Ed è infallibile la verità. La verità non dell'uomo, non la verità di qualche insegnante o filosofo, ma è la verità del Dio onnipotente. E che speranza ci dà! Non sorprende che possiamo cantare: la mia speranza è edificata su nient'altro che il sangue di Gesù con giustizia. Quando tutto intorno all'anima mia crolla, allora egli è ogni mia speranza e appoggio, perché su Cristo, la solida roccia, noi stiamo, tutti gli altri terreni sono sabbie che sprofondano. Che sia popolarità, che sia la nostra chiesa, che siano i nostri amici, i nostri associati, chiunque possa essere, che sia il nostro dottore, che sia il nostro sacerdote, che sia il nostro predicatore, ogni altro terreno sono sabbie che sprofondano. Cristo soltanto. E ogni uomo che sia mai equivalso a qualsiasi cosa in questa grande battaglia del conflitto è stato un uomo e una donna che è rimasto da solo su quelle convinzioni. Quando ogni altra cosa è fallita ed è caduta attorno a loro, loro hanno continuato a resistere. Abraham Lincoln in passato era convinto di essere nel giusto, rimase da solo sulle sue convinzioni, ma lo dimostrò mostrò e suggellò la sua testimonianza con il suo stesso sangue. Gesù Cristo rimase da solo nel suo giorno come esempio che ogni uomo sulle sue convinzioni dell'eterna verità di Dio, che prenderà il proprio posto e resisterà, rimarrà da solo, ma non da solo, con Dio. Il compagno invisibile che ci segue lungo il viaggio della vita, lungo le ombre delle valli dell'ombra della morte e nell'eternità, egli starà ancora con noi e sarà Dio. Allora su cosa sono edificate le nostre speranze stamattina? Perché Dio ha giurato che l'avrebbe fatto ad Abramo, ha giurato non solo ad Abramo, ma ad ognuno della sua progenie. Chi è la progenie? È il voi che avete ricevuto l'invito a venire del Signore Gesù Cristo, la progenie di Abramo. Certamente ci sono persone che non sono chiamate, ma per ognuno di voi qui stamattina che ha ricevuto la chiamata. Perché siete qui in chiesa stamattina? Qualcosa vi ha detto di venire. Sapete che non è stato il nemico per cercare di farvi agire male? Cercare di farvi agire male per venire in chiesa? Non potreste farlo? Quando venite in chiesa state agendo bene. E Gesù disse nelle sue stesse parole che nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. E tutti quelli che verranno darò loro vita eterna e li risorgerò negli ultimi giorni. Pensateci che ad ogni persona che viene all'invito del Signore Gesù Cristo è promessa vita eterna e la risurrezione negli ultimi giorni tramite Geova Dio che ha prestato giuramento che l'avrebbe fatto e ha mandato suo figlio e ha confermato la parola. Ed egli ha giurato che l'avrebbe fatto, l'ha dato in simbolo ad Abramo, l'ha adempiuto in Gesù Cristo, l'ha risorto. Vivendo lui mi amò, morendo mi salvò, sepolto portò i miei peccati lontano, risorgendo giustificò gratuitamente per sempre. Un giorno egli verrà, oh giorno glorioso! Eccovi la nostra giustificazione. Ogni volta che sentite la zolla di terra sopra la bara, dicendo cenere alla cenere, polvere alla polvere, terra alla terra, la nostra fede guarda lontano in un'altra terra, dall'altra parte, dove c'è una tomba vuota che un giorno glorioso, colui che ha promesso di venire, verrà. E tanto certo quanto Gesù è risorto dai morti, noi risorgeremo con lui. Lui nella risurrezione, che speranza meravigliosa abbiamo! Ora, proprio di seguito, velocemente, il nostro tempo ci sfuggirà prima che ce ne rendiamo conto. Ora, credo sia il 19° versetto, la quale noi abbiamo a guisa d'ancora sicura e ferma dell'anima, entrata fino al di dentro che è nella cortina. L'ancora della nostra anima che è entrata nella cortina oltre il velo è ancorata. Sapete, una barca a volte, i marinai e così via lo sanno, e voi che siete stati sul mare, quando le onde iniziano a sbattere davvero troppo forte per la barca, la ancorano ed è una corda che viene abbassata che la trattiene e potrebbe girare da questa parte attorno a quella parte, ma l'ancora la tiene. L'ancora! Non possono vedere terra da nessuna parte, ma fanno scendere l'ancora oltre il velo che è l'acqua. E quell'ancora scende sul fondo del mare, sulla cima di qualche grande monte da qualche parte. E si trascina finché fa presa su quel monte. Tienela in quel crepaccio e tutto il mare non può più muoverla. È ancorata fuori dalla vista. E ogni persona che ha ricevuto Gesù Cristo come personale salvatore, nata di nuovo dallo Spirito Santo, hai gettato l'ancora. Se sei malato e la tua speranza è edificata su Cristo, hai gettato l'ancora. Il dottore potrebbe dire questo, quello, l'altro, ma tanto certo quanto la tua fede guarda al di là. Le onde, attacchi di malattia, potrebbe venire la febbre e tutto in quel modo, ma la tua ancora tiene dietro la cortina. Da qualche parte nella terra mistica dice: su cosa hai edificato le tue speranze? Il dottore ha detto che è finita. La medicina dice che non può fare nulla. La chirurgia ha fallito, ma le mie speranze non sono edificate su quello. Abbiamo la nostra speranza dentro la cortina. Quale cortina? Tramite il versamento del suo sangue che ha strappato il suo spirito dal suo corpo. E dentro quella cortina l'ancora ha fatto presa su qualcosa. Ho visto una barca una volta quando era sballottata là fuori e ho pensato: cosa tiene quella barca nello stesso punto? Non potevo comprendere. Posta là fuori nel mare. E ho notato che le onde la portavano attorno in questa direzione e indietro attorno in questa direzione, ma non si muoveva da quel punto. Non potevo vedere nulla. Ma c'era un piccolo filo, una fune che scorreva dalla prua di quella barca all'ancora che aveva fatto presa su qualcosa sotto il mio, dove non potevo vedere, oltre le acque, e là c'era un appiglio. E dissi: lode sia Dio, sì, un giorno ho trovato un'ancora, qua giù ho letto, essa disse chiunque vuole venga, ho gettato quell'ancora oltre qualcosa che non potevo vedere, qualcosa ha fatto presa. E quando la battaglia è in furia, l'ancora tiene la presa dentro la cortina. Quando sorgono gli infedeli e sorgono i problemi, tutto intorno a me viene meno, la nostra ancora rimane salda dentro la cortina. Dove si trova? Non lo so, ma è oltre la cortina, da qualche parte dall'altro lato, ancorata nella roccia dei secoli. La nostra ancora è ferma, inamovibile. Rimane salda dentro la cortina, la quale noi abbiamo a guisa d'ancora sicura e ferma dell'anima. Sicura e ferma. Oh, se solo avessi un po' più di tempo per arrivare a cosa significa sicurezza. Sicurezza, qualcosa che sapete è vostra sicurezza. Cos'è sicurezza? Dio ha fatto un giuramento che l'avrebbe fatto. Ecco la sicurezza. Qui, tempo fa, venne da me un uomo e disse: Billy, voglio venderti una polizza di assicurazione. Ora, l'assicurazione va bene? Io stesso non ne ho alcuna. Penso di essere stato eccessivo in questo. Una compagnia una volta buttò fuori da una proprietà il mio povero anziano padre perché era troppo illetterato da leggere la polizza. E un avvocato di Filadelfia non potrebbe leggerne una per intera ad ogni modo. Così disse: gli vendette questa polizza e la pagò per mio fratello e me per 20 anni. Venne e disse: al termine del tempo varrà $500. E durante la depressione altro, il povero individuo che lavorava, al suo termine ci dissero che avevano letto male la polizza. Valeva $7.50. Quindi mi ha un po' inasprito. Ora, non sono tutti così. Ci sono agenti di assicurazione seduti qui ora. Molte volte le persone vengono e dicono: Billy, voglio venderti un'assicurazione. Ora, immagino vada perfettamente bene. Ho detto: guarda, ho l'assicurazione. E disse: che tipo di assicurazione hai? Disse: che polizza detieni? Dissi: vita eterna. Disse: vita eterna? Dissi: sì signore. Disse: chi vende quelle polizze? Dissi: il Signore Gesù. Disse: e hai l'assicurazione? Dissi: sì signore. Disse: che genere è davvero? Che cos'è, Billy? Dissi: è assicurazione. Disse: cosa? Dissi: benedetta sicurezza, Gesù è mio. Oh, che assaggio di gloria divina! Mi ha abbracciato un amico di infanzia. Eravamo là, proprio dall'altra parte di questa strada. Disse, Billy, quella non ti metterà nel cimitero quassù? Dissi, lo so, ma me ne farà uscire. Non sono preoccupato dall'entrarci, ma essa mi tirerà fuori. E così. Pensavo alla mia polizza di assicurazione quando ero malato, ma non mi è servita a niente. Ma per la mia assicurazione su Gesù avevo un'ancora salda, la sicurezza che Dio giurò per se stesso e gli avrebbe mantenuto ogni parola che promise. Quando Maio disse, non c'è speranza per te, nessuna speranza che vivessi, avevo un rigurgito che alla fine mi avrebbe ucciso, ma la mia ancora rimase salda dentro la cortina. Ebbene, che altro vedi? Non so cosa vedo, c'è una cosa che so, ecco cos'è, lo sai, non è per opere, è per fede, lo crediamo. Che tipo di sicurezza aveva Abramo dal dottore, l'associazione medica di Ur-I o da qualche altra parte? Quando aveva 100 anni e Sara 90, avrebbero avuto un figlio. Ma la sua ancora rimase salda dentro la cortina perché Dio gli aveva dato la promessa e fece affidamento su essa e chiamò le cose che non erano come se fossero perché sapeva che Dio era in grado. Eccolo, Dio era in grado di compiere quello che aveva promesso. Egli creò il mondo, egli mi ha creato, egli ha creato ogni cosa, egli ha creato te, egli ha creato tutti, ogni cosa, tramite la sua parola. E la sua parola compirà proprio esattamente quello che lui ne dice, lo farà. Ora, oh, come, che speranza, la speranza che abbiamo, sicurezza della speranza dentro il velo. Dovremo sbrigarci ora perché è in arrivo una grande fila di preghiera. Notate dove, oh my. Bene, guardate, tutti ora, 20° versetto, guardate solo questo, dove è entrato per noi, come precursore è entrato anche Gesù. Il precursore di cosa? Il precursore della nostra salvezza, fisicamente e spiritualmente, poiché egli è stato ferito per i nostri misfatti, fiaccato per le nostre iniquità, il castigo della nostra pace fu su di lui e per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Il precursore della nostra salvezza è già entrato, la sicurezza già entrata, anche Gesù, fatto in eterno sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. Ora, stiamo arrivando dove voglio prendere questo testo, proprio velocemente ora, e parlarne. Tutte queste grandi promesse ci hanno ristretto ad una sola cosa, che Gesù, il nostro precursore, che era la progenie di Abramo, tramite lo Spirito Santo ci ha chiamati a questa benedetta speranza che abbiamo ora, un'ancora dell'anima ferma e salda, ancorata dentro la cortina. Questo Gesù, reso un precursore, che era nell'ordine di Melchisedec. Ora, quest'uomo importante Melchisedec, vogliamo parlare di lui per i prossimi pochi minuti, sbrigandoci i prossimi 10 o 15 minuti, e poi per la fila di preghiera. Edificate la vostra fede ora, non lasciate che il diavolo vi derubi di qualcosa. Stamattina siete qui, in questo piccolo edificio, dove l'onnipotente Dio verrà, in questa umile dimora. Dite, sembra molto brutta, ma egli venne in una mangiatoia. Egli verrà in ogni cuore umile che si aprirà e dirà, sì, Signore Gesù, lo credo. Potrei non comprenderlo, ma lo credo ad ogni modo. Questa benedetta speranza che abbiamo, Cristo il precursore è già venuto. Sapete cos'è un precursore? Qualcosa che passa prima o va davanti. Cristo, essendo precursore, allora della nostra salvezza venne sulla terra. E per essere un esempio della Chiesa, poiché la Chiesa doveva finire le sue opere o continuare le sue opere dopo che egli completò il suo sacrificio al Calvario. Lo capite? Notate, allora egli nacque in umiltà, proprio in una mangiatoia, egli fu deriso, come lo sareste voi o chiunque altro che serve lui. Ma mentre era qui sulla terra, egli, che non ha riguardo della persona, egli amò tutti, egli guarì tutti, egli benedì tutti, egli fece del bene ovunque andò, diede la sua vita come sacrificio, morì, sepolto, risorse, ascese come il nostro precursore. E lo stesso Spirito che era su di lui è tornato per essere con la Chiesa, per condurla e guidarla. Dicendo, ancora un po' il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, perché io è un pronome personale, io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Come dirigendo le nostre menti al suo sacrificio supremo, come precursore della nostra benedetta speranza che ora abbiamo dentro la cortina. Allora lo crediamo per fede, la nostra ancora esce là e le sue punte nella parola di Dio fanno presa dentro la cortina. È una fila di preghiera, qui ci tiene saldi alla promessa. Non dubitando, sballottati da ogni vento di dottrina, ma salda, inamovibile, abbonda sempre nella grazia del Signore, per quanto sapete che le vostre opere nel Signore non sono vane. Che speranza! Ora, questo Melchisedec, proprio parlando di lui, qui proprio da Paolo che parla agli ebrei del Vecchio Testamento, di un simbolo. Torniamo indietro in Genesi, il 14° capitolo, e leggiamo solo un poco prima di proseguire. Chi era questo Melchisedec? Leggiamo nel 14° capitolo di Genesi, iniziando dal 14° versetto. Abramo, sapete, era stato chiamato dalla Caldea, la terra di Ur, la città di Ur, piuttosto, la terra dei Caldei, e Dio gli disse, separati dalla tua gente e dividiti. Lasciate che metta enfasi su quello. Oh, se avessimo più tempo su questo, è così limitato. Separati dalla tua gente e dividiti e ti benedirò. Vedete? E per poter ottenere questa stessa promessa che aveva Abramo, dovete separarvi da ogni contatto mondano, tutte le cose del mondo. I vostri desideri peccaminosi, le vostre concupiscenze, passioni del mondo e tutte queste cose, separatevi dalla cosa, apportatevi in una terra straniera, una terra dove non siete mai stati prima, per camminare non per vista ma per fede. Perché Abramo non aveva nulla, nessuno aveva attraversato questo fiume Eufrate e soggiornato in questa terra, ma Abramo per fede lasciò i suoi e andò avanti separandosi. Come il sangue di Gesù Cristo oggi tramite lo Spirito Santo ci separa dalle cose del mondo per camminare in nuova vita. Criticati, derisi, chiamati santi rotolanti, incompresi, ma la nostra ancora è salda. Ebrei 11 ha detto, vagarono vestiti di pelle di pecora e pelle di capra, bisognosi e in luoghi, perché credevano che stavano cercando una città il cui architetto e fabbricatore era Dio. Qualcosa dentro di loro disse loro, c'era una terra, una città, il cui architetto e fabbricatore era Dio, e la cercarono, non sapendo dove stessero andando. Ecco come oggi per ogni pellegrino, egli cerca qualcosa su cui non può porre le mani, ma vede l'evidenza di ciò che viene tutto attorno a lui. Cosa mi ha fatto fare questo? Cosa ha fatto camminare questa donna storpia? Cosa ha fatto camminare quella donna storpia? Cosa ha fatto andare via quest'ernia dall'uomo? Cosa ha fatto andare via il cancro dalla donna? Cosa ha fatto aprire quelle orecchie sorde? L'altra sera qui, 82 anni! Cosa lo ha fatto? Sono attributi soprannaturali, poiché l'ancora, quella città il cui architetto e fabbricatore è Dio che cerchiamo, tuttavia non possiamo vedere dov'è, ma c'è qualcosa che ancora lassù, l'ancora dentro la cortina. Le nostre speranze sono salde, inamovibili. E Abramo lasciò la terra, soggiornò, si definì straniero e pellegrino. E guardate, Abramo, come tutti i mortali, non un uomo immortale, non un uomo che non poteva fare un errore, ma continuamente faceva errori. Ma non importa quanti errori facesse, la sua ancora rimase ancora salda perché aveva la promessa. Quindi portò con sé Sara, portò Lot, portò suo padre, e finché erano con lui, Dio non poteva benedirlo. Il vecchio alla fine morì e lo seppellirono. Proseguì un altro poco e Lot si sviò. E sapete cosa successe là? E poi si separò da lui. Allora Dio gli apparve di nuovo, disse: ora Abramo guarda su tutto il territorio, è tutto tuo. Quando fece la scelta giusta, eccolo, separatevi da ogni cosa. Dovrò dire questo, guardate, spero che trovi il suo luogo di dimora, perché non ci ho mai pensato, premeditato. Forse quello è il motivo per cui alcuni di noi non stanno proseguendo molto bene. Ci teniamo a cose che dovremmo lasciare andare con la separazione. Un piccolo dubbio, una piccola domanda, un po' scettico. Mi chiedo se sia giusto. Potrebbe essere questo, potrebbe essere quello. Come potrebbe essere? Lasciatevi andare stamattina. Ebrei 12:1 disse: mettete da parte ogni peso e il peccato che è così atto a darci impaccio. Il peccato, cos'è quello? L'incredulità che così facilmente ci dà impaccio. E corriamo con pazienza la gara che ci è messa innanzi, guardando a Cristo, l'autore e compitore della nostra fede. Notate qui Abramo, poi si mise nei problemi, Lot discese a Sodoma e Gomorra, conoscete la storia, dovrò sbrigarmi, ho poco tempo, non possiamo arrivarci. Il 14° versetto: e ad un tratto tutti i re gentili scesero là, entrarono a Sodoma e dichiararono guerra, e presero Lot e il nipote di Abramo e lo portarono via, la moglie di Lot e di figli e tutti gli altri, e lasciarono il paese. E uno dei re di Sodoma che iniziò a fuggire entrò nei pozzi di bitume là fuori e cadde morto. Bitume è quello con cui facevano i mattoni alla malta e con cui costruivano le loro città. Solo una piccola prelettura di questo, potete leggerlo quando andrete a casa, ma a motivo del tempo limitato dovremo sbrigarci. E il 14° versetto: ed Abramo, come ebbe inteso che il suo fratello era menato prigione, fratello, mi piace quello, suo fratello, e guardate cosa gli aveva fatto Lot. Ma tuttavia c'era una specie di legame che unisce. Se il fratello si era sviato, come il giovane ha detto poco fa, il giovane ministro qui che si era sviato ed era andato via, tuttavia in qualche modo lo Spirito Santo che ama ancora quella persona, quando è nei problemi, egli è proprio là con lui. E il fratello di Abramo era menato prigione e armò 318 dei suoi allievi e li portò sul suo, nati in casa sua, e perseguì coloro fino in Dan. Ed egli coi suoi servitori li assalì di notte da diverse bande e sconfisse e li perseguì fino in Oba e là, che è dal lato sinistro di Damasco. Abramo prese tutti i suoi servitori e uomini armati. Pensate solo all'uomo che era stato un povero quando aveva lasciato la terra laggiù in Caldea di Ur. Aveva 318 uomini armati come servitori. Dite che Dio non vi ha benedetti? 318. Dite, ebbene, è giusto? È quello che ha detto la Scrittura. Aveva servitori sufficienti per combattere un esercito e vinse. Notate, e portò, li inseguì, prese tutto quello che avevano e ricoverò tutta la roba. Riscosse ancora Lot, suo fratello, e la sua roba, ed anche le donne e il popolo. E di poi il re di Sodoma gli uscì incontro come egli tornò dalla sconfitta e dei re della valle e la valle del re. E Melchisedec, re di Salem, arrecò pane e vino e glielo diede. Ora egli era sacerdote dell'Iddio Altissimo. Dopo che tutti questi re gentili erano venuti e avevano portato via suo fratello, Abramo prese i suoi servitori, li inseguì e scese li prese e ritornò con loro e uccise il re e li portò indietro. E notate, il re di Sodoma uscì, il re di Gomorra fu ucciso, ma il re di Sodoma uscì e lo fece salire e qui disse: tutti i beni che hai preso, che queste persone hanno portato via, li do a te. Più tardi in questo capitolo troviamo che Abramo disse: non prenderò pure un filo o un laccio di scarpa, che tu non possa dire ho reso ricco Abramo. Ma il pensiero a cui vogliamo arrivare è proprio qui. E Melchisedec, re di Salem, arrecò pane e vino. Ora egli era sacerdote dell'Iddio Altissimo. E lo benedisse, dicendo: benedetto sia Abramo, a colui Dio Altissimo, possessore del cielo e della terra. E lo benedisse, e lui: e benedetto sia l'Altissimo, il Dio, il quale ti ha dato i tuoi nemici nelle mani. Ed Abramo gli diede una decima di ogni cosa. Lo amo. Ora, notate, dopo Abramo, l'immagine spirituale qui, Abramo, suo fratello, che si era sviato, un'immagine della vera Chiesa o del vero credente di Dio, che è benedetto da Dio e ha la promessa di Dio. Ha il patto di Dio e ha fede nel patto. Ora pensate, se qui conterete, c'erano circa 10 o 15 re che scesero là e probabilmente quanti servitori avevano. Ma Abramo contò quelli che aveva, che erano fedeli, nati nella sua casa. Oh, mai! I fedeli nati nella sua casa. Erano i suoi servitori che erano circoncisi, che erano inclusi nella stessa promessa in cui era lui. E dopo aver inseguito il suo fratello sviato e aver inseguito con una piccola manciata di uomini, di 318 uomini, inseguì il re e li vinse, li prese e li uccise e portò indietro tutto quello che era perduto. Perfetta immagine di Cristo e la Chiesa. Lo Spirito Santo guida i fedeli che sono nati nella stessa casa dello Spirito Santo dove è nato Cristo, inseguendo i vagabondi e gli sviati e uccidendo ogni cosa malvagia che li ha vinti. Amen. Vincendo il peccato, mettendo da parte ogni peso, parlando alle persone in merito alle loro brame e le cose che stanno facendo, tagliatele via la loro malattia e tutto, predicando loro il Vangelo e riportandoli ad una piena comunione con Dio. Notate, e quando tornò, Melchisedec lo incontrò. Chi era questo Melchisedec? E notate, per prima cosa ora, Melchisedec non gli offrì alcun denaro, Melchisedec, gli offrì soltanto pane e vino. Melchisedec era un sacerdote dell'Altissimo, il re di Gerusalemme. Allora era chiamata Salem, ecco il Cruden. Ho pensato se in seguito sarebbe stato messo in questione, posso dimostrarlo che Gerusalemme prima era Salem, G-E-R-U-S-A-L-E-M-M-E, vedete? Salem, Gerusalem, vedete? Prima era chiamata H-I-R-U-A-M, Gerusalem. È giusto che quando era di proprietà gentile, oh, spero che ora afferriate questo, Gerusalemme prima era di proprietà gentile.
And the king of Jerusalem, or Salem, which was meaning the king.
E il re di Gerusalemme, o Salem, che significa il re di pace, il re di giustizia, incontrò Abramo mentre ritornava e gli diede la comunione, pane e vino, migliaia di anni o centinaia di anni prima che il pane e vino fossero mai un ordinamento nella Chiesa. Ed egli era il re di Gerusalemme. Amen. Chi era questo uomo importante? Di nuovo al nostro testo ora, settimo versetto, oppure settimo capitolo. E Melchisedec, re di Salem, ora egli era sacerdote dell'Iddio Altissimo. Egli non era solo un re, ma era un sacerdote, il quale venne incontro ad Abramo che ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse. Le benedizioni vengono solo da qualcuno più in alto. Osservate, a cui al quale ancora Abramo diede per parte sua la decima d'ogni cosa. E prima è interpretato re di giustizia, poi ancora il re di Salem, cioè re di pace. Chi era quest'uomo importante molti, molti anni fa? Chi era costui? Ascoltate, leggiamo ancora un po' di lui. Senza padre, senza madre, senza principio di giorni o senza termine di vita. Se non aveva padre, non aveva madre, non aveva inizio di giorni o fine di vita, Melchisedec esiste ancora. È giusto? Reso nell'ordine, non avendo padre né madre, anzi fu rappresentato simile al figliuol di Dio, dimora sacerdote in perpetuo. Egli non può, non aveva principio, non ha fine, non aveva padre, non aveva madre, tuttavia egli era un uomo e veniva da Salem, pace, egli era il re di pace, egli era il re di giustizia. Non solo era un re, ma era un principe, ed egli è il principe di pace, egli è la rosa di Sharon, egli è il giglio della valle, la stella del mattino, l'alfa, omega, colui che era, che è e ha da venire, sia radice che rampollo di Davide, c'era prima di Davide, in Davide e dopo Davide. Chi era questo sacerdote? Nessun altro che il Signore Gesù Cristo incarnato nella sua magnifica potenza. Era lo stesso un po' dopo aver incontrato Abramo, e gli diede, come gente del patto, la comunione. Allora, ora, tramite quello stesso patto prendiamo, ed egli era in un simbolo, quel Melchisedec, quando diventò un uomo di carne sarebbe stato fatto a pezzi e la comunione sarebbe stata servita, il profumo del suo corpo spezzato come prendiamo oggi. Là quel Melchisedec incontrò Abramo e Abramo gli pagò le decime. Amen. Abramo, l'uomo più grande sulla faccia della terra, pagò le decime a Melchisedec, il re di pace, il re di Salem, il re di giustizia. ed egli era un principe, ed egli era un principe, era un re, ed era il servitore dell'Altissimo, che era Gesù. E quando Abramo alcuni anni dopo, o non molto dopo, quando Lot si sviò e Sodoma fu bruciata, e Abramo rimase solo con Sara sulle terre aride, quando c'era il loro bestiame, stava tutto morendo di fame, e sembrava che Dio gli fosse venuto meno, ma aveva una fede forte per credere. E un giorno era seduto all'entrata della sua tenda, sotto una grande quercia. Rimane ancora come memoriale oggi, tutta carbonizzata e si mantiene. E là, Abramo, seduto all'entrata della sua tenda, vide Melchisedec venire da lui. Tre uomini camminavano. E posso proprio immaginare Abramo dire, «L'ho già visto prima!» Ed egli si avvicina e disse, lasciami solo, vieni, Signore mio, e lascia che porti un po' d'acqua per i tuoi piedi. In qualche modo, nel profondo, quell'uomo del patto, in fondo al suo cuore, sapeva che quello era qualcuno più che un uomo. Disse, siamo estranei. Disse, veniamo da un paese straniero. I loro vestiti erano impolverati. Sì, lo erano, fin dalla gloria. E così si avvicinarono là e dissero ad Abramo, portarono loro una piccola stoffa e lavarono, e Abramo iniziò ad osservarli.
Stand here just a minute. Out through the herd he went and got the fattest calf he could find and killed it and brought back and gave this man some meat and bread and milk and butter. Amen.
Andò furtivo di nuovo nella tenda e disse, Sara, rimani qui solo un minuto. Passò per il gregge e prese il vitello più grasso che potesse trovare e lo uccise e lo portò indietro e diede della carne a quest'uomo e pane, latte e burro. Mangia. Ora, quando Melchisedec, il re di Salem, il sacerdote dell'Altissimo, il re di pace, che non era altri che la prima parte del Signore Gesù Cristo, e quando incontrò Abramo, diede da mangiare ad Abramo la comunione e lo benedì. E qui egli, Abramo, lo incontra nel suo viaggio verso Sodoma e gli serve carne e pane. Oh, non vedete il collegamento fra gli uomini? Egli promise, il nostro pane e acqua sono assicurati e Dio lo farà, tanto certo quanto siamo seduti qui. E ogni promessa divina che egli fece, egli è obbligato a farla. E quando i due angeli scesero verso Sodoma, Abramo rimase là e si guardò attorno con l'uomo. Disse, se ne trovo così tante, così tanti, mentre continuava a parlare fino a 10. E quando se ne andò, allora l'angelo o l'uomo che era vicino a lui sparì e svanì dal sacrificio. E Abramo disse, ho parlato faccia a faccia con il Dio Onnipotente, Melchisedec e Cristo in primo piano. Come, amici, stamattina, se potessimo togliere questo velo qui, che è davanti ai nostri occhi, come la carne ci ha accecati, e strappare quel velo così, e proprio guardare oltre la cortina del tempo per chiedersi cosa avverrà. Ero solito cantare un piccolo cantico. Sono afflitto e triste e voglio vedere Gesù. Voglio sentire il dolce rintocco della campana del porto. Sì, se solo potessi vederlo e proprio guardare oltre la cortina del tempo, mi darebbe più fede, farebbe tutta e sarebbe tutta la mia forza. Se solo potessi guardare oltre la cortina del tempo. Chi c'era là in questa Gerusalemme, sulla terra proprio allora, che non aveva principio di giorni né fine di anni e uscì e diede la comunione ad Abramo che aveva la promessa. E la promessa è estesa a noi stamattina e per ognuno di voi. Potremmo avere più tempo, vorrei lo avessimo, su questo grande argomento, forse un giorno dopo che questo viaggio sarà finito. Mentre ora attraverso le nazioni, verso i paesi stranieri e nei dintorni, predicando il Vangelo, permettete che vi lasci questo pensiero, miei amati figli, fratelli miei e cooperatori nel Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Non siate stanchi, prendete nuovo coraggio stamattina, alzate il capo, alzate le ginocchia deboli e le mani che una volta erano abbassate, guardate all'autore e compitore della nostra fede, il Signore Gesù Cristo, che ci ha dato queste promesse. Questa cosa che ho cercato di predicarvi tramite rivelazione che mi è stata data dal Signore Gesù Cristo, mentre sono comunque ignorante e non istruito, illetterato, tuttavia l'Onnipotente Dio l'ha posto prima del mondo perché è infallibile. Seduti qui stamattina ci sono quelli che erano storpi, afflitti la settimana scorsa e questa settimana sono normali e sani. Ci sono quelli che erano sordi, stando qui alcune sere fa, ora sono qui ascoltando tanto bene quanto gli altri. Che cos'è? È il patto di Dio senza condizione che ha fatto con Abramo e la sua progenie. Ha promesso che l'avrebbe fatto, quindi perciò crediamolo stamattina con tutto il nostro cuore. Come persone, alcuni di noi seduti qui, anziani, alcuni stanno diventando grigi, alcuni di noi, prima di incontrarci di nuovo, potrebbero esserci alcuni di noi che passeranno oltre il velo. Ma qualsiasi cosa facciate, qualsiasi cosa la vita produca, se produce malattia, se produce qualsiasi cosa al mondo, tenete l'ancora dentro il velo. Continuate a guardare all'autore e compitore, lassù, il Signore Gesù Cristo. Chiamate quelle cose che sembrano essere come se fossero. Ci sono tre elementi che l'uomo segue. Primo è l'umanistico. Seconda c'è la rivelazione divina. Terza è una visione e il così dice il Signore. Molte volte siamo qua giù e non saliamo mai in questo. Se non siete qua giù, mettete le vostre speranze attraverso quel velo quassù nel così dice il Signore. Se anche non vedete la visione, se anche la rivelazione non viene, comunque, quando si prega per voi, dite, vorrei proprio poter credere. Quello non fa alcuna differenza. Gettatela ancora laggiù e dichiaratelo così ad ogni modo. Abramo non poteva vedere, disse, come può essere? Maria non poteva comprendere, come poteva avere un figlio non conoscendo uomo? Egli disse, ma lo Spirito Santo ti adombrerà. E glielo porterà a compimento. Disse, ecco l'ancella del Signore, siami fatto. Come sarebbe stato fatto? Lei non lo sapeva, ma gettò l'ancora oltre il velo e iniziò a testimoniare che avrebbe avuto un figlio prima di aver sentito vita o qualsiasi cosa. Lei chiamò quelle cose che non erano come se fossero. Abramo, quando aveva 75 anni, Dio gli diede la promessa e Sara 65 anni della promessa. E passarono 25 anni prima che venisse a compimento, ma Abramo non vacillò alla promessa di Dio tramite l'incredulità, ma fu fermo nella fede, dando lode a Dio e chiamando quei sintomi e le cose che erano come se non fossero, e testimoniò solo che quello che Dio disse era vero perché aveva la promessa. Dio sia misericordioso. Oh my, la vostra fede rimane ferma stamattina? Quando soffiano i venti dei problemi, le notti sono scure e i venti e i lampi lampeggiano, l'ancora tiene? Edificate le vostre speranze stamattina su nient'altro che il sangue di Gesù, con giustizia. So che è difficile, sembra difficile, ma prendetelo una volta, prendete Dio in parola e vedete che benedetta speranza è marciare proprio avanti nella fede. In questa grande battaglia di fede, mentre ho cercato di combatterlo, sono arrivato a terribili ostacoli, ho passato delle strade difficili. Si vede su di me, l'ho fatto, ma è stata la cosa più benedetta, non la scambierei per niente al mondo. E qui sono le mie vittorie più grandi, i piaceri più grandi che ho, sono quando arrivo contro qualcosa. Non riesco a vedere oltre adesso, attorno adesso, sotto di esso. Continuo solo a camminare verso di esso, credendo questo che Dio farà una via quando ci arriverò. Non sono mai arrivato a quest'anno e così lontano. Ogni e per tutta questa distanza a cui sono arrivato, ho confidato in Lui. Egli non è mai venuto meno. È la grazia che insegnò al mio cuore a temere. Fu la grazia che alleviò le mie paure. Quanto preziosa apparì quella grazia nell'ora in cui credetti la prima volta. E attraverso molti pericoli, difficoltà ed inganni sono già passato. La grazia mi ha portato in salvo fin qui. La grazia mi porterà avanti. E quando saremo stati là per 10.000 anni, splendendo luminosi come il sole, non avremo meno tempo per cantare le sue lodi di quando abbiamo iniziato. Quando ci raduneremo là con Abramo, Isacco e Giacobbe, coloro che erano eredi della promessa, guardando con aspettazione che noi non fallissimo, perché senza di noi non possono essere resi perfetti. Ed ora dipendono da noi stamattina. Non falliamo. Tenete la vostra ancora in Cristo. Se sei un peccatore, non devi venire all'altare. È consuetudine fare così, ma se non vuoi venire e non c'è spazio perché tu venga, di: Signore, metto da parte tutte le cose mondane proprio ora e pongo me stesso davanti a te, spoglio e nudo come sono, e sono una vergogna, una disgrazia, ma lancio la mia ancora su di te e credo in te, niente di quello che faccio io, ma quello che tu hai fatto per me. Se siete ammalati, il dottore dice che non c'è proprio modo che siate sanati, non si può fare niente. Guardate soltanto in questo piccolo gruppo di persone stamattina, quando questa è una piccola manciata, neanche un puntino delle migliaia che sono stati guariti nelle ultime settimane attorno al mondo. Grandi campagne, il mondo è in un clamore di campagna di guarigione divina. Uomini di fede crescono, avendo il coraggio di prendere Dio in parola. I giorni dei gentili stanno finendo. Questo è un segno? Guardatelo. Non aspettate troppo. Aspettarono troppo a riconoscere Elia. E i discepoli dissero anche: perché gli scribi dicono, prima deve venire Elia? E gli disse: egli è già venuto e non l'avete riconosciuto. Dissero: chi era? Disse: Giovanni Battista. Ebbene, dissero: certo, quello era lui. Gesù venne e non lo riconobbero. Dopo che i romani l'avevano crocifisso, quando allora era troppo tardi per fare qualcosa, egli disse: veramente quello era il figlio di Dio. Sebbene fosse un malfattore, sebbene si sputò su di lui, sebbene fu deriso e perseguitato, tuttavia Dio lo rivendicò con segni e prodigi. Oggi non aspettiamo troppo a lungo. Questa è la fine della dispensazione gentile. Siamo alla fine. Le nazioni si spezzano. Israele si risveglia. I segni che la Bibbia ha predetto. I giorni dei gentili sono contati, gravati di orrori. Ritornate dispersi alla vostra proprietà. Il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno dalla paura. Siate ripieni con lo Spirito, le vostre lampe pulite e chiare. Alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. Nostro Padre, ti ringraziamo stamattina per questa speranza benedetta. Oh, un giorno glorioso, quando starai di nuovo sulla terra, sarà detto: non era scritto nei cantici, la vostra redenzione è vicina? Quando eri qui la prima volta, hai detto, non è stato scritto da Davide nei Salmi queste determinate cose? E quando pensiamo a quel cantico, ci sarà un raduno nell'aria, perché tutti i profeti, il Redente, il piccolo Davide, Mosè e tutti i patriarchi saranno presenti là. Allora diremo, non era stato scritto nei Salmi che avremmo visto questo? E i Redenti di tutte le epoche gioiranno insieme. Padre, perdona ogni uomo, donna che vaga, ragazzo, ragazza stamattina. Possa questo essere un nuovo giorno nella loro vita, il momento che per fede accettino il Signore Gesù come personale salvatore e siano suggellati nel regno di Dio dallo Spirito Santo. Prendi queste poche parole affrettate, Padre, e falle penetrare a fondo nei cuori delle persone proprio come ne hanno bisogno. Proprio fra pochi momenti ora le persone passeranno qui per essere guarite. Qui ci saranno coloro, Signore, che sono ciechi, afflitti e storpi e malati e con addosso ogni tipo di malattia. Satana ha compiuto questa cosa malvagia, Padre. Quelle povere persone, Signore, non verrebbero qui se non credessero di poter essere guarite. Hai detto abbiamo vinto per il sangue dell'agnello e la nostra testimonianza. E qui ci sono nastrini, qui sul palco, stampelle altro che è stato impilato e portato via da qui e sedie a rotelle e lettighe portate via e letti. E uomini e donne si sono allontanati da qui, Signore, da ogni genere di malattie e afflizioni che Satana aveva posto su di loro. Non perché è il luogo, ma avviene perché la loro fede ha adempiuto il tuo requisito proprio qui. Prego Dio che ogni persona malata qui dentro, che la loro fede sia sufficiente stamattina, ora, a ricordare quel potente Melchisedec, là in passato, che non aveva principio di giorni, non ebbe mai padre né una madre, non ebbe mai fine di vita, che vive ancora oggi. Poi fu incarnato, chiamato Gesù Cristo, divenne carne, morì, tornò di nuovo adesso, egli è ancora il re di pace. Il re di giustizia, promettendoci queste grandi cose eterne, che egli è stato giurato da Dio ad Abramo che avrebbe mantenuto il patto, la promessa tramite lui e la sua progenie per sempre. Aiutaci oggi a venire davanti a questo palco ora con fede immortale. Alcuni di loro qui, Signore, sono legati da abitudini impure, vecchie abitudini sudice della carne. Dio, come ha detto la Bibbia, mettiamo da parte ogni peso. È il peccato che è così atto a darci impaccio. Dio, possano metterlo da parte rapidamente stamattina e guardare a Gesù che ci purifica da ogni ingiustizia. Concedilo, Padre, e quando oggi ce ne andremo, possiamo andare con un cuore pieno di amore e gioiendo. Benedici questa piccola chiesa, benedici il nostro caro fratello Neville, Signore, come pastore, opera qui giorno e notte, cercando di formare un posto affinché le persone vengano e adorino, per vedere il Signore Gesù nella sua manifestazione di amore e potenza. Benedici il servizio di stasera, Signore. Portaci una grande benedizione e, Padre, ora preghiamo che Tu ottenga gloria da ogni cosa. E un giorno, quando tutta la vita sarà terminata, sarà predicato l'ultimo sermone, la Bibbia sarà chiusa, quando sarà suonato il silenzio, le armi saranno deposte, il fumo della battaglia si rischiarerà, il sole tramonterà. Allora, Padre, ricevici nel tuo regno. Fa che potremo venire come veterani, segnati dalla battaglia. Concedilo, Signore, in modo da ricevere un nuovo corpo dove non saremo più malati, né avremo più dolori o tristezza. Ma lasciaci essere fedeli in tutte queste cose, mentre ora siamo qui sulla terra per credere e chiamare quelle cose che non sono, che sono contrarie alla parola di Dio, come se non fossero, perché lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Chiunque qui si sentirebbe proprio come di dire: vorrei proprio accettare il Signore Gesù Cristo, non l'ho mai fatto prima, voglio proprio alzare la mano, dire: io alzando la mano lo accetto. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Quello è Dio ti benedica, fratello. Voglio accettare il Signore Gesù Cristo. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica. E Dio benedica te. Dio ti benedica. Proprio così. Pensate che egli non lo senta? Egli conosce il tuo cuore. Egli è colui che ti ha detto di farlo. Qualcun altro dica: io ora voglio credere. Io ora dico: Signore, voglio accettare te proprio ora. Voglio che la mia ancora sia salda dall'altra parte dentro la cortina, in modo che non si muova mai. Accetto te come mio Salvatore. Vorreste alzare la mano? Qualcun altro? Dio ti benedica. E poi, quando il grande libro sarà aperto, che sarà allora? Quando a quelli che rigettano questo messaggio oggi sarà chiesto di darne ragione, che ne sarà allora? Possa il Signore benedirvi ora, mentre voi avrete... Per quanti si deve pregare qui con malati? Vediamo le mani. Dappertutto nell'edificio che sono malati.